Marte.
Proprio adesso cominciano i funerali di Antonio Giuliano a San Giuseppe a Chiaia.
Napoli sempre, lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre,
mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eh sì, proprio adesso l'ultimo saluto ad Antonio Giuliano, la chiesa di San Giuseppe a Chiaia, un simbolo del calcio e non solo a Napoli, un simbolo della città, un simbolo del calcio internazionale con i suoi tre mondiali in nazionale, la vittoria del campionato europeo del 68, le tante stagioni al Napoli da capitano e poi da dirigente. Come sapete, ha portato Kroll nel 1980 alla riapertura delle frontiere e poi Diego Armando Maradona con grande testardaggine nel 1984 in maglia azzurra. L'ultimo saluto ad Antonio Giuliano, noi più tardi ci collegheremo anche con la chiesa di San Giuseppe a Chiaia per capire com'è andata. Ci dovrebbe essere anche una delegazione del Calcio Napoli che ha celebrato anche attraverso dei post sui propri profili social la scomparsa di Antonio Giuliano, e dovrebbe esserci anche Aurelio De Laurentiis alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. Proprio adesso cominciano le esequie. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni, Tony Molai in regia, saremo insieme sino alle 13 per questa edizione di Forza Napoli sempre. Parleremo ovviamente anche della Champions League, delle qualificate, quindi possibili avversarie del Napoli che potranno uscire dall'urna di Nyon lunedì prossimo 18 dicembre, quando ci saranno i sorteggi degli ottavi di finale, il mercato e le prossime partite con De Laurentiis che ieri alla cena di Natale con la squadra a Palazzo Petrucci ha fatto un patto con la squadra, quarti in classifica entro Natale, il che significa vincere con il Cagliari sabato alle 18 e battere la Roma il 23 di dicembre prima del Santo Natale. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta, telefoni aperti già da questo momento. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti con Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Allora, cominciamo da...
Scusami Gianluca, telefono, vai.
Non preoccuparti. Ascolta, ieri sera c'è stata la cena di Natale della squadra, sì. Presente anche De Laurentiis a Palazzo Petrucci, sì. Ed è stato un modo per, insomma, anche rinvigorire, diciamo così, l'ambiente, l'atmosfera e i patti della squadra in questo momento con gli obiettivi da raggiungere.
Sì Gianluca, un modo per stare insieme, un modo per trascorrere una serata diversa, chiaramente con l'umore più leggero, perché gli ottavi di Champions League sono diventati realtà. Il Napoli si è qualificato battendo il Braga 2-0, adesso lunedì ci sono i sorteggi, il Napoli conoscerà l'avversario dei sorteggi, però adesso gli ottavi di Champions sono un po' lontani, no? L'orizzonte
è febbraio, dopo metà febbraio.
Quindi adesso Gianluca la priorità è quella di riprendersi anche il campionato, lo dicevi tu, ti ascoltavo prima, il Napoli in questo momento non è quarto in classifica, quindi in questo momento il Napoli sarebbe fuori dalla Champions. È vero che c'è tempo, però dei segnali di allarme complicati sono già emersi, tant'è vero che il Napoli ha cambiato allenatore, non scopriamo nulla di nuovo. È evidente che l'appuntamento di sabato sia davvero molto molto importante. Mazzarri è molto concentrato, lo ha detto anche alla squadra, lo ribadirà oggi, lo ribadirà domani. A proposito, non c'è la conferenza stampa dell'allenatore alla vigilia della partita, perché di solito, insomma, è capitato pure la settimana scorsa, quando c'è la gara di Champions poi non c'è la conferenza stampa. Lui è molto concentrato, sa che dopo, diciamo, aver imboccato la giusta direzione vincendo col Braga devi proseguire, perché è uomo di calcio esperto, anche con il Cagliari, che è un altro, diciamo, snodo fondamentale, perché il Napoli deve tornare a vincere in campionato a Fuorigrotta, ritrovare un po' di continuità e prepararsi nel migliore dei modi anche poi per la sfida con la Roma, che a questo punto assume i contorni dello scontro diretto. Ti aggiungo io un altro elemento: se vai bene col Cagliari, se il Napoli vince col Cagliari, a cuor leggero puoi fare più turnover anche martedì col Frosinone in Coppa Italia, e altrimenti insomma si ricomplica la situazione. Quindi è un appuntamento decisivo, lo sa De Laurentiis, lo sa Mazzarri, lo sa la squadra, La prestazione con il Braga ha offerto spunti interessanti, ma credo che il Napoli possa ancora crescere, deve concedere meno ancora rispetto a quanto accaduto in Champions League, e vedremo insomma sabato che tipo di Napoli sarà. Io credo sicuramente un Napoli concentrato e compatto, perché Mazzarri sta lavorando tanto su questo aspetto.
Ecco, a proposito di sabato, Pasquale, nel frattempo leggevo, scusami, alcune valutazioni di Sport Mediaset, perché sai, si discute tanto dopo l'eliminazione del Milan dalla Champions ieri, il Milan retrocesso in Europa League nonostante la vittoria in casa del Newcastle. Sport Mediaset ha fatto i suoi calcoli per il mondiale per club del 2025. Il Milan sarebbe escluso, l'Inter è già ufficialmente dentro la competizione, manca la seconda squadra italiana e se la contendono questa posizione la Juventus e il Napoli. La Juventus sarebbe, secondo il ranking e i calcoli di Sport Mediaset, anche se non è stato deciso quale sarà il criterio, perché o sarà il ranking tradizionale oppure un ranking creato ad hoc dall'UEFA e quindi diverso da quello tradizionale. Comunque al momento, secondo le possibilità di calcolo che ci sono, Sport Mediaset avrebbe dato alla Juventus 47 punti, al Napoli 41, 6 lunghezze di distacco che potrebbero essere colmate soltanto con 3 vittorie, secondo Sport Mediaset, tra gli ottavi di finale e i quarti di finale di Champions League. Certo, non è facile, non è impossibile, ma non è semplice secondo questi calcoli, quindi restiamo su questo tema. Che ne pensi?
Il mondiale per club?
Sì.
Mi sembra molto complicato. No, a parte che la FIFA dovrà chiarire, credo questo mese, la questione del punteggio, perché dovrà chiarire, perché non è ancora definita, non si è capito bene, potrebbero esserci due sistemi.
Ecco, o un ranking della UEFA, quello tradizionale, o un ranking stilato dalla FIFA, che sarebbe nuovo, con altri criteri, insomma.
Comunque, se confermato, diciamo, quello di cui stiamo parlando tutti, recuperare 7 punti alla Juventus, che Milan è stato eliminato, fa l'Europa League e contano i punti della Champions, e recuperare 7 punti significa di andare molto avanti, cioè.
E devi fare 3 vittorie tra ottavi e quarti di finale, secondo me.
Quindi significa che arrivi in semifinale.
Più o meno sì.
quindi non mi sembra facile, poi vedremo, insomma. Bisogna capire anche che Napoli sarà tra 2 mesi, perché la Champions è una competizione che si basa molto anche sullo stato di forma della squadra in quel momento. In questo momento ci è arrivato un Napoli non eccezionale, ma per i problemi che abbiamo raccontato. C'è una squadra che martedì ha vinto con Braga in casa dopo 76 giorni, quindi se ti fa capire le difficoltà del Napoli. Quindi vedremo e capiremo. Io penso che adesso l'obiettivo veramente sia quello di vincere col Cagliari per riprenderti in campionato. Se piano piano la squadra riprende fiducia, intervenire sul mercato, perché il Napoli deve intervenire sul mercato a gennaio, e poi insomma provare a fare anche una buona Champions. Poi dipende quello dal sorteggio.
Certo, ma vedremo, no?
Se ne prendi una delle big diventa complicato.
Senti Pasquale, dopo domani con il Cagliari alle 18 possiamo imbastire in chiusura una formazione?
Per me è la stessa del Braga.
La stessa debba, quindi Meretti in porta, Di Lorenzo.
Sì, al netto di affaticamenti, vediamo anche la fine dell'allenamento che finirà tra poco, ma se non ci sono novità giocano Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Nathan, il centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski, davanti Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.
Meretti
in porta, ovviamente.
Grazie a Pasquale Tina. Buon lavoro Pasquale, buona giornata. Noi voliamo in pubblicità, tra poco molto mercato. Avremo Luca Marchetti di Sky Sport. Cercheremo di capire se il Napoli a gennaio interverrà sull'esterno destro basso alternativa di Lorenzo, sul centrocampista e anche su un centrale difensivo che pare sia stato richiesto espressamente da Walter Mazzarri. A tra poco.
Marte.
Proprio adesso si stanno svolgendo i funerali di Antonio Iuliano, scomparso ieri all'età di 80 anni, un simbolo del calcio a Napoli, della città, ma anche del calcio internazionale. Presente anche De Laurentiis, una delegazione del Napoli, vedremo, capiremo se ci sarà anche il presidente e che cosa è successo sul finire di questa trasmissione. Nel frattempo, ieri, dopo l'esito delle ultime partite dei gironi di Champions League, il Napoli lunedì dall'Urna di Nyon per gli ottavi di finale potrà pescare o il Bayern di Monaco, o il Manchester City, o la Real Sociedad, o l'Arsenal, o l'Atletico Madrid, o il Borussia Dortmund, o il Barcellona. Se vogliamo fare una classifica, diciamo così, dalla più difficile, almeno difficile, potremmo inserire Manchester City e Bayern al primo posto, Barcellona e Atletico Madrid poi, poi l'Arsenal, poi il Borussia Dortmund e per ultimo la Real Sociedad, che sarebbe la più auspicabile per cercare di avere speranze ulteriori e superiori di superare eventualmente gli ottavi di finale e arrivare ai quarti di finale. Tra poco mercato con Luca Marchetti, telefoni aperti allo 081-6363-63 per intervenire in diretta. Il Napoli deve proseguire con la difesa che ha, quindi Mazzarri deve lavorare per mettere a posto la fase difensiva sui giocatori che ha a disposizione, cioè Juan Jesus, Ostgaard, Rachmani e Nathan come centrali, oppure il Napoli deve fare uno sforzo e acquistare un difensore centrale di grande caratura già a gennaio, come richiesto anche da Walter Mazzarri. 081-6363-63, sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli.
Buongiorno Luigi.
Un ricordo e un omaggio e un saluto all'anima di Totò Noiuliano, grande capitano del Napoli che ci lascia, grande bandiera, forse la più grande bandiera del calcio Napoli, giocatore che ha segnato la storia di quegli anni, giocatore fortissimo tecnicamente, che ha avuto la sfortuna di essere secondo solo a Rivera e Mazzola, ma io credo che poteva giocare tranquillamente in nazionale, ha portato a Napoli Rudy Groll e Maradona, insomma ce ne vorrebbero nel calcio Napoli di figure come Totò Noiuliano in questo momento, e ce ne sono ancora a Napoli di ex calciatori che il presidente potrebbe prendere dall'interno della società. Comunque facciamo un saluto al grande Totò Noiuliano, che vada nell'alto dei cieli vicino al Signore.
Buongiorno, giocava meglio il Napoli di Garcia, scrive Francesco dalla Francia. C'è stato un contraccolpo psicologico della squadra con il cambio tecnico. Non penso che si risolverà. Forza Napoli, perché questo pessimismo, caro Francesco? Non è vero che giocava meglio il Napoli di Garcia, che ha lasciato macerie fisiche e anche tattiche nel Napoli. Oggi Mazzarri, in poco tempo, 11 allenamenti ha svolto fino a questo momento. Oggi è il 12esimo da quando è arrivato, pensate. Le partite che ha giocato sono già state 4, anzi 5. Sta cercando di dare una fisionomia, un'identità a questa squadra, che questa squadra non aveva. Sentiamone un altro e poi andiamo dal prossimo ospite.
Ciao Gianluca, Salvatore da Napoli.
Ciao Salvatore.
Ma secondo te non è il caso che alcune pedine si accomodano in panchina contro il Cagliari? Faccio un esempio, tipo Rachmani ed entra Ostigard, Zielinski ed entra Elmas e Kvaratskhelia ed entra Lindstrom. Abbiamo visto che Kvaratskhelia sta proprio sotto tono.
Beh, insomma, Kvaratskhelia e Osimhen, che sono stati i due protagonisti assoluti della stagione scorsa e dello scudetto, il 70% della squadra, parliamoci chiaramente, quest'anno non sono a quell'altezza e quindi il Napoli sta certamente pagando le prestazioni non all'altezza di questi due giocatori, soprattutto di quelle di Kvaratskhelia, ma Kvaratskhelia fuori dal campo non si può tenere. Su Rachmani e con Ostigard al suo posto e magari su Elmas al posto di Zielinski potrei anche essere d'accordo, caro amico. Andrea al telefono allo 081-6363-63. Andrea, buon pomeriggio.
Ciao carissimo, senti, ascolta, hai notato una cosa, penso che l'hanno notato parecchi. Quando Nathan ha incominciato a scendere e influire sulla fascia, Osimhen ha segnato. Manca chi porta la palla davanti, perché secondo me Kvaratskhelia quando torna indietro non ce la fa per tornare avanti. E con l'aiuto di Nathan, con la spinta che dà Nathan, con la spinta che ha fatto fare il gol a Osimhen, quello deve fare Nathan, secondo me. Devono scendere insieme.
Va bene.
Come la pensi tu?
No, sono d'accordo che da quando manca all'esterno, soprattutto Mario Rui, che l'anno scorso veniva chiamato il professore, come sapete. Grazie Andrea. Nel frattempo, come sapete, insomma, il Napoli sta pagando qualcosa, ma in fase difensiva da quel lato arriva la maggior parte dei gol delle squadre avversarie, anche quando c'è Mario Rui, anche quando c'è Oliveira. Luca Marchetti, grandissimo uomo mercato da Sky Sport, collega giornalista ovviamente. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
E grazie per essere con noi. Allora, io vado subito al sodo perché in tanti ci scrivono. Pare che entro Capodanno, quindi entro la fine dell'anno, Osimhen debba firmare il rinnovo di contratto. È così?
Sì, perché dopo le dichiarazioni di Laurentiis di una decina di giorni fa si è passato ai fatti, c'è stata la possibilità di incontrarsi in maniera professionale, non per caso, insomma, fra il procuratore di Osimhen e lo stesso De Laurentiis. È successo praticamente l'altro ieri, e sono state poste le basi per un rinnovo di contratto, come sapete, Non è stato troppo difficile di annodare i fili, perché se ne è parlato tanto di questo rinnovo di contratto, no? Cioè, benissimo, certo, che questo di ieri era il 12° incontro fra le parti. Quindi si va ad aumentare di molto lo stipendio di Osimhen, portandolo a una cifra importante, in linea con quelle che potevano essere anche le aspettative che aveva Osimhen se fosse andato via da qualche altra parte a fare l'attaccante in giro per l'Europa, e molto probabilmente sarà inserita anche la clausola da 130-140 milioni di euro per consentire al Napoli di non dover parlare con nessuno. Cioè, se c'è una squadra che vuole Osimhen, sa quanto è il prezzo, non se ne parla, paga secondo quello che c'è scritto sul
contratto, e via.
Sul contratto. Se invece Osimhen non trova nessuno che lo paga quella cifra lì, sa che ha un ottimo contratto con il Napoli e continuerà a giocare con il Napoli. È una strategia che il Napoli spesso ha utilizzato, no? Nei suoi giocatori, sapete benissimo, insomma, le clausole, non dico che in Italia la portata della Laurentiis, ma è sicuramente quello che l'ha sfruttato di più, soprattutto per i suoi giocatori più importanti. Immaginiamo che si possa andare a conclusione, ecco, perché la disponibilità a chiudere c'è da entrambe le parti. Oggi il Napoli probabilmente ha un po' più fretta rispetto a qualche mese fa, perché sai benissimo che se poi dovesse affrontare l'estate con un giocatore che ha soltanto un anno di contratto ancora con il Napoli, sarebbe un problema a livello economico, perché chiaramente chi vuole Osimhen a quel punto giocherebbe, tirerebbe sul prezzo. E quindi, diciamo, e Osimhen da questa parte non è che approfitta di avere forse leggermente il coltello dalla parte del manico. C'era già un accordo tutto sommato quasi raggiunto prima, quell'accordo adesso immaginiamo che verrà siglato.
Bene, insomma, tutto chiaro. Quando parla Luca Marchetti è la Bibbia di queste cose, quindi ci resta impresso tutto quello che dice. A proposito, ma Mazzarri pare avrebbe chiesto un difensore centrale per gennaio, ti risulta?
Allora, no, non mi risulta, nel senso che non se ne è parlato tra di noi a Sky, però io ritengo che non possa essere una stupidaggine, nel senso che magari la richiesta è stata fatta, poi se viene avallata, se arriva invece un terzino, perché oggi i centrali del Napoli, come tu sai, sono quattro. Se tu ne utilizzi uno per fare anche il terzino sinistro, visto quello che è successo sia a Oliveira che a Mario Rui, se ne rimane solo uno per tutte le ruote, e quindi è un reparto che potrebbe essere a prescindere implementato. Dal momento in cui però, da quello che sappiamo, insomma, ne abbiamo parlato anche tra di noi, Zanoli va via, magari arriva un terzino destro che immaginiamo, visto che era stato seguito anche nell'ultima finestra di mercato, può essere Faraoni del Verona, però magari si può anche andare su un giocatore che sappia fare tutti e due i ruoli, centrale e terzino. Questa potrebbe essere un'idea, ma mi è venuto in mente così parlando con te.
Certo. E questa storia invece di Mazzocchi della Salernitana, un probabile scambio con Zanoli o con Demme?
Con Demme, perché no, ti dico, poi dipenderà anche da Demme eventualmente, ma Zanoli, da quello che sappiamo noi, diciamo che oggi è più indirizzato verso Genova, sponda rosso-blu, piuttosto che da altre parti. Sul discorso di Mazzocchi, io l'unica considerazione che faccio è legata all'opportunità che potrebbe arrivare dalla Salernitana, nel senso, la Salernitana in questo momento potrebbe decidere che tipo di trattativa impostare, no? Se è più importante avere Demme o più importante avere Mazzocchi in squadra per raggiungere la salvezza.
In chiusura, caro Luca, ti chiedo, quindi il mercato del Napoli a gennaio, a prescindere dal difensore centrale, vedremo se il Napoli deciderà di investire o meno in quella zona del campo, prevede l'acquisto di un'alternativa a Di Lorenzo a destra e ovviamente di un incontrista a metà campo che possa sostituire Anguissa anche quando andrà in Coppa, certo, in Coppa d'Africa. Ci sono già dei nomi sul taccuino del Napoli di cui siete a conoscenza? Di cui sei a conoscenza?
Il centrocampista al momento ancora no, non con una definizione chiara, anche perché sai benissimo che il Napoli spesso cerca di nascondere le proprie tracce fino all'ultimo, anche per un discorso di concorrenze, giustamente, per carità, ognuno fa il proprio lavoro cercando di farlo nel miglior modo possibile. L'unica cosa che mi permetto di dire è che serve un centrocampista per andare a sostituire Anguissa, che parte per la Coppa d'Africa. Il centrocampista deve arrivare
presto, sì. Altrimenti fa in tempo a tornare in città.
È vero. Cioè non può tornare poi avere il periodo di rodaggio consueto, perché poi non ci sarebbe il tempo di impiegarlo al posto di Anguissa. È giusto così. Luca,
questa
ci risentiamo.
È una valutazione che secondo me va fatta in generale, per tutti i giocatori impiegati in Coppa d'Africa, perché noi diciamo sì, manca Tizio, Caio e Sempronio. E poi però per comprare il giocatore la Coppa d'Africa è finita, tanto vale che allora a quel punto l'investimento non si fa.
Luca, grazie per questa chiacchierata, ti auguriamo buon lavoro, ci sentiamo nei prossimi giorni.
A voi, ciao ciao.
Grazie a Luca Marchetti da Sky Sport. Noi voliamo in pubblicità tra poco. Michele Plastino, i telefoni aperti allo 081 63 6363.
Marte.
Rieccoci in studio, Gianluca Cifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Tony Mola in regia. Andiamo alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia, alla riviera di Chiaia, e andiamo due minuti da Francesco Modugno, che è inviato per Sky Sport ai funerali di Antonio Iuliano, per capire qual è l'atmosfera, chi c'è magari alle esequie di una grandissima bandiera, un simbolo della storia del calcio a Napoli e non solo. Francesco Modugno, Francesco, buon pomeriggio.
Sì, ben trovati. Momenti toccanti, di grande commozione, di commemorazione, di celebrazione dell'uomo, del capitano, del simbolo, del mito, di quello che è stato, di quello che ha rappresentato e di quello che ancora deve continuare ad esserlo, perché poi questa è una città, ancora di più poi Napoli e il calcio in generale hanno bisogno di modelli. Antonio Iuliano lo è stato e lo si percepisce nelle facce, nelle parole, no? Anche nelle lacrime di chi c'era il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Mauro Meluso, c'era soprattutto la famiglia che l'ha conosciuto, che gli ha voluto bene, Vincenzo Montefusco, che tra quelli che ha portato poi la bara, i vecchi compagni. C'era l'altro capitano Bruscolotti, c'era Canè, c'erano i fratelli Porzio, Rosario Rivellino, insomma c'erano pezzi importanti della storia di questa città, e un pezzo grosso è andato via. Struggente l'applauso, struggente vedere quella maglia numero 8 adagiata sulla bara, struggente il discorso del figlio. Stando qui hai la sensazione di un uomo che evidentemente lascia un vuoto, lascia un segno importante.
C'era molta gente, Francesco, oltre alla delegazione del Napoli, a tutti i personaggi che hai elencato, molta gente non solo dall'ambiente del calcio, insomma, immaginiamo che chi lo ricorda ovviamente avrà una certa età, più o meno come noi, e certo i giovani di oggi forse non sanno chi è Antonio Iuliano, ma insomma di una certa generazione o di un paio di generazioni dovrebbero esserci state molte persone, no, a salutarlo per l'ultima volta.
Sì, in tanti, chi magari ha sognato con lui, chi si è legato emotivamente a quel Napoli perché bambino, a chi è cresciuto anche nel mito di certi racconti, accaduto a tanti di noi, sono tra questi, perché poi certe figure si veicolano, si trasmettono di padre in figlio, e quindi c'era tanta gente, c'erano tanti giornalisti, chi l'ha raccontato, chi ha avuto la fortuna di raccontarlo per bene. Ho visto gente e ringraziarlo, ecco, la cosa che più mi ha sorpreso, ho visto soprattutto un giornalista ormai abbastanza avanti con gli anni avvicinarsi alla bara e ringraziarlo, perché penso insomma abbia legato, come per tanti, no? quella figura a quei momenti di vita vissuta che restano, ma che poi la vita poi porta anche via.
Grazie e buon lavoro a Francesco Modugno dalla chiesa di San Giuseppe a Chiaia, a Riviera di Chiaia, dove sono terminati da poco i funerali di Antonio Iuliano. Grazie Francesco per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, ciao a tutti.
E buon lavoro a Francesco Modugno. Un po' di messaggi vocali, eccone qua uno.
Ciao Gianluca, Salvatore da Napoli. Ciao Luca, ma secondo te non è il caso che...
No, questo abbiamo già sentito. Buongiorno. In realtà per fare 6 punti per il mondiale per club basta passare gli ottavi con 2 vittorie e fare almeno un pareggio ai quarti. Sarebbero 2 più 2 più 1 per il passaggio del turno e 1 per il pareggio. C'è anche l'uno per il passaggio del turno. A quel punto sì, con due vittorie negli ottavi, il passaggio del turno e un pareggio almeno nei quarti, il Napoli raggiungerebbe la Juventus. Non è impossibile il percorso verso il mondiale del club, ecco, diciamoci la verità, non è impossibile, è difficile, è complicato, ma non impossibile. Lo seguiremo e trascineremo il Napoli che con Mazzarri in Champions League all'apertura nel 2011, la prima volta proprio con Mazzarri nell'era De Laurentiis in Champions League, esaltò tutti superando un girone dove c'erano Bayern di Monaco, Manchester City e Villarreal, andò agli ottavi, vinse 3-1 sfiorando il 4-1 al San Paolo contro il Chelsea e perse 4-1 allo Stamford Bridge in maniera rocambolesca davvero, e non riuscì ad arrivare ai quarti di finale, ma quella squadra lasciò il segno. Ci aspettiamo che lasci il segno anche questa squadra con Walter Mazzarri in panchina. Ciao Gianluca, io dico che peschiamo Atletico, il Ciolo contro Ciolito. Geppino Mele lo scrive, sentiamo quest'altro messaggio, via.
Buongiorno Gianluca, Pasquale da Nola.
Buongiorno Pasquale.
Allora, l'ideale sarebbe prendere il centrale vero e soprattutto sedere in panchina Raccomani, perché Raccomani è stato coperto nei suoi petti prima da Koulibaly e poi da Kim. Ma è un giocatore che come centrale non ha né la cazzimma né l'esplosività, e a volte con quella continua ricerca del lancio lungo alla Rudy Kroll, secondo me crea anche problemi nelle posizioni del gioco.
Eh sì, questo è Pasquale, era Pasquale su Raccomani.
Buongiorno Girolamo da Napoli.
Girolamo, buongiorno.
Il presidente a gennaio deve fare quello che non ha fatto a luglio-agosto, comprare minimo un grande difensore, poi centrocampista sostituto di Anguissa è quello che gli richiederà l'allenatore. Deve correggere l'errore fatto all'inizio stagione. Buona giornata.
Eh sì, solo che per comprare un difensore forte che possa essere un investimento per il futuro, giovane, di stazza fisica, di qualità a livello europeo, prima cosa bisogna capire se c'è qualche club che sarebbe disposto a cederlo, e poi ci vorrebbero almeno 40 milioni di euro per comprarlo, che il Napoli non ha voluto spendere a giugno, a luglio, per sostituire Kim. 40 milioni, ne ha spesi 10-12 per Nathan, e vorrà spenderli adesso a gennaio, staremo a vedere. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e tra poco avremo Michele Plastino con noi, telefoni aperti sempre allo 081 636 363.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gifuni, ma a gennaio non può tornare Kim, non credo proprio sia possibile. E allora c'è Michele Plastino. Michele, buon pomeriggio. Eccomi. Eccoci
buon
qua.
Buon pomeriggio a te.
Ecco, 3 minuti con te, perché insomma volevo che ricordassi anche tu, sono appena terminati i funerali di Antonio Giuliano alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia. C'era De Laurentiis, c'era una delegazione del Calcio Napoli, c'erano molti ex compagni di squadra. Enzo Montefusco tra gli altri ha portato in braccio la bara all'esterno, c'erano alcuni giornalisti di una certa età, di una certa generazione, chiamiamolo così, che lo hanno ringraziato baciando la bara per quello che ha dato. Insomma, va via un simbolo del calcio napoletano, ma un calcio nazionale e internazionale.
Ma certamente, io ho avuto ovviamente già modo di dire la mia, l'ho anche scritto, cioè mi ha addolorato tantissimo. Io lo conoscevo da tantissimi anni siamo stati in trasmissione insieme, ma veramente tantissime volte. E
molte volte al Number Two anche, no? Da quelle, se non vado
errato. Sì, a Number Two eravamo ospiti insieme, è venuto ospite nel mio gol di notte, insomma ci siamo stati tante volte insieme. E nel ricordarlo, l'ho anche scritto, c'è una cosa che mi rimane dentro di lui. Quando magari io discutevo con qualcuno in trasmissione, no? Lui mi prendeva il braccio e mi diceva: Michè, tranquillo, chi sa sa, chi non sa non sa. Era una frase che rimane per me legata a Totorno in una maniera straordinaria. Poi come giocatore, come dirigente, sappiamo tutto, sappiamo il suo ruolo importantissimo nella vicenda forse più importante, no, del Napoli degli ultimi decenni. Ma adesso, al di là di quello, io lo ricordo bene come giocatore, perché lui era un giocatore moderno di adesso allora, c'era una specie di macchina del tempo, perché lui era un ottimo playmaker, non cercava tanti fraseggi inutili, dribblava solo per necessità, come mi raccontava, dice il dribbling deve essere usato quando è necessario, non per far vedere soltanto la, non vedere soltanto la parte.
Bisognerebbe dirlo a Kvaratskhelia adesso.
Sì, beh, oddio. Kvaratskhelia bisognerebbe dirgli a te uno in meno.
Uno in meno.
E poi lui, ecco perché dico, adesso sai che si direbbe come termini di adesso che non si sa, è uno bravo non solo a illuminare il gioco, ma a rubare palla, perché lui era anche uno che in interdizione sapeva fare molto bene, non tanto nello scontro diretto, ma l'intelligenza era quella di prevedere quello che stava per fare l'avversario, sia nel passaggio sia nel tentativo di dribblarlo, insomma. Adesso lui sarebbe l'ideale in un 4-3-3 centrale, adesso Giuliano non, si chiamerebbe non solo Totonno ma anche playmaker.
È vero, grande.
Totonno, grande, veramente grande, completo
come lo hai dipinto tu adesso. A proposito di Kvaratskhelia, insomma, hai detto bene l'altro giorno col Braga, quante volte il primo e il secondo dribbling gli riescono sempre, i primi due li supera sempre, al terzo perde il pallone, e dico io, fai i primi due e passa la palla, tanto la bellezza del dribbling, perché lui è un dribblomane che per carità è inebria, diciamo così, il calcio appassiona, emoziona tutti gli amanti del bel calcio, no? Bastano anche due dribbling per inebriare, non c'è bisogno anche del terzo, ecco.
A lui gli devono avere insegnato sin da bambino il detto non c'è due senza tre, però non gli hanno detto che il tre non è detto che poi vada bene come il due.
È vero. Senti Michele, ti salutiamo presto, però dopo il passaggio del turno agli ottavi del Napoli ci interrogavamo anche sull'esito, sulle possibilità di questa stagione. Vero, non c'è la lotta a scudetto, però c'è la possibilità di arrivare al quarto posto già prima di Natale. De Laurentiis, insomma, ieri ha stretto un patto con la squadra alla cena di Natale. Il Napoli agli ottavi di finale, quindi tutto aperto. Tra febbraio e marzo si giocherà questi ottavi di finale. C'è la Supercoppa tra il 21 e il 25 gennaio, c'è la Coppa Italia. Insomma, ci sono quattro obiettivi davanti al Napoli. È vero che non c'è lo scudetto, perché insomma è lontano, però la stagione è tutt'altro che malvagia.
Sì, no, poi sai, ogni tanto c'è qualcuno che c'ha tanta voglia, ne parlavo proprio poco fa, di dire ah, ma se è così è stagione fallimentare.
No,
ma c'è sempre pronto qualcuno all'angolo, non ti preoccupare, vedrai. Se c'è speriamo mai, perché vuol dire che non ci sono risultati negativi. Però hai ragione tu, poi sai, parli a me di Coppa Italia che da vecchio inglesomane di calcio per me la Coppa è bellissimo, perché comunque alzi, dopo che hai finito la partita, se hai vinto alzi la coppa tra la tua, insomma, in mezzo alla gente con la squadra. Beh, la coppa per me è sempre stato un momento esaltante, e poi comunque sia adesso ci sono i sorteggi, va bene chiunque. Io non sono dell'idea che adesso magari dobbiamo temere questo, quella, se è destino è destino.
Però scusami, quindi... Michele, tra Real Sociedad e Bayern di Monaco, Real Sociedad e Manchester City, c'è un po' di differenza in valore assoluto.
Attenzione, perché poi non sottovalutare quella che può essere la concentrazione, nel senso che magari rischi di stombare una partita e poi ci rimani secco, invece una partita la affronti col dovuto timore, la grandissima concentrazione, e allora magari svolti. E poi sai, diciamoci la verità, ripeto, l'ho anche detto varie volte questo, non c'è più il Real Madrid degli anni 50-60, per cui diceva beh, è finita. Ogni squadra, anche la più forte in questo, diciamo, in questa generazione, è battibile, soprattutto è battibile dal Napoli.
Michele, so che tu non ami parlare della Lazio, però non posso non chiederti, dopo le parole di Sarri alla vigilia del match di ieri con l'Atletico Madrid, ha detto qui a Roma l'ambiente Lazio è devastante, a differenza di quello giallorosso, che sarebbe molto più contento dei risultati ottenuti dalla mia squadra quest'anno. A Roma sponda laziale non si accontentano. Un po' le parole che dice De Laurentiis a proposito dei napoletani, sono due ambienti simili, Lazio e Napoli?
Ma allora, intanto vale questo adesso in questo momento per Sarri, no? Poi faccio una precisazione, nel senso che ho avuto così dei problemi sentimentali con la Lazio degli ultimi anni, questo era il concetto che volevi dire tu prima, per cui se preferisco non parlare, perché poi sono sempre in possibilità di essere frainteso. In questo caso non credo di essere, perché vado giù deciso. Bisognerebbe chiedere adesso se l'ambiente della Lazio ritenga devastante Sarri, al contrario di quello complementare, capito? Bisognerebbe chiedere quello. Poi
non lo hanno chiesto all'ambiente, diciamo, Sarri com'è. Sarri ha detto che l'ambiente è devastante, però l'ambiente non si è ancora pronunciato su Sarri.
Ma sai, l'ambiente poi adesso non è come un tempo, ha modo di pronunciarsi, ci stanno i maledetti o benedetti social, ci sono tanti le chat.
Secondo Plastino invece Sarri com'è? Devastante?
Allora, Sarri rimane quello che rimane un vecchio pensiero, nel senso che comunque è un professionista serio, molto serio, è un addestratore, non sempre mi ha convinto da questo punto di vista, l'ho detto 100 volte, venne il Napoli quello che ha consacrato un termine che non c'è, che è il sarrismo, nasce da Arena e compagni, perché lui si era presentato con Insigne dietro le punte, non ce lo dimentichiamo, era 4-3-1-2, il 4-3-3 che aveva 100.000 ali il Napoli.
Il 4-3-3 gli fu, diciamo così, suggerito, fu accompagnato verso il 4-3-3, fu accompagnato da qualcuno.
Sei stato molto elegante, però sai, una squadra che c'aveva Mertens, Caleion, Insigne, giochi senza ali mi sembrava un po' strano, no? Per uno bravo, e Caleion di punta ancora non ci posso pensare insieme a Higuain. Però adesso, a parte questo che era anche un po' una battuta, rimane un addestratore in che senso? Che è uno che sul campo lavora, è uno che cerca di far lavorare, poi puoi non essere d'accordo sulle idee, tutto quello che vuoi, però è un serio professionista, quindi come professionista voto 10. Se poi parliamo di comunicazione e di garbo nel parlare, i voti vanno sotto zero.
E ha imparato da un presidente che noi conosciamo bene.
Attenzione, però c'è un po' di differenza, perché avete mai visto anche le imitazioni, no, che vengono fatte di Sarri? Sono sempre tutte imitazioni sulle parolacce, su questo, eccetera. Che non sono.
Lui è un po' scurrile a volte, è un po' scurrile.
De Laurentiis no.
No, De Laurentiis
tutto
no.
Quello che ti pare, però quello no. Voglio dire. Poi De Laurentiis a livello di comunicazione sono i suoi Twitter, quindi dovrebbero, per me fa disperare i suoi comunicatori, cioè i suoi addetti alla comunicazione, che non ci dormono la notte, credo io. Un saluto al mio amico Guido, a tutti quanti loro, perché credo che veramente sia complicato in quel senso dirigere una comunicazione con De Laurentiis. Devi essere veramente bravo per mantenere certi equilibri, e noi sappiamo che in questo in Napoli gli uomini ce l'ha.
Michele, come direbbe Sarri, anzi come suggerirebbe Sarri, diciamo così, di scriverti attraverso email per partecipare, per chiedere informazioni sul piccolo gruppo e sul tuo corso per giornalisti? Esclusivo, eh?
Allora, nel mio laboratorio facciamo tutto lo studio sulle parolacce, per cui no.
Si impara quindi a essere un po' Sarri, diciamo così.
No, però il linguaggio sì, ne parliamo con il linguaggio, del linguaggio radiofonico, televisivo, della scrittura, soprattutto quando vengono illustri ospiti come Gifuri. Conosci Gifuri?
L'ho sentito nominare.
Ha fatto delle lezioni fantastiche con noi. Ecco, lui è, ecco, ci vogliono questi ad appoggiare Michele per far bene il corso. Adesso, a parte tutto, io ti ringrazio sempre per l'opportunità. Chiunque sia interessato al mio, questo lo dico con un vezzo un po' storico, no? Si chiama Piccolo Gruppo perché c'è da tanti anni, ha consacrato tanti attuali divi, scherzo, li prendo sempre in giro su questi, Caresse, Marianella, Ipardo, eccetera. Allora, chi è interessato, io ci voglio proprio parlare, per cui la cosa più importante è che mi mandi un'email subito con il proprio nome e l'email e il telefono, è micheleplastino@virgilio.it, e io ricontatto immediatamente, perché voglio spiegare tutto a voce, perché poi per scritto, per letto, per email, eccetera, è molto freddo. Invece preferisco avere un colloquio a voce. Proprio l'altro giorno, in uno degli ultimi interventi che abbiamo fatto, infatti mi ha chiamato qualcuno, proprio sollecitato dal fatto che io ne voglio parlare a voce. Però il primo passo è mandarmi queste mail in modo che io possa prendere contatto. micheleplastino@virgilio.it, nome, e io vi contatto.
Ci sentiamo la prossima settimana anche per gli auguri di Natale, caro Michele.
Sì, ci siamo. Ci siamo. Tutti, che ti auguri per Natale? calcisticamente?
Io che sono una persona, io sono una persona molto semplice, io mi auguro, ma tale, ti dico la verità, sarei molto contento se il Napoli vincesse la Supercoppa con Inter, Lazio e Fiorentina, mi darebbe una grande gioia da appassionato tifoso e anche professionalmente. E quindi aspetto quell'evento con apprensione e con fiducia. Ecco.
Lo credo. Allora, un abbraccio forte e intanto un saluto e un ringraziamento a tutta l'equipe di Radio Marte, dalla regia in poi. Siete bravissimi, ve lo dico anche da semiconcorrente.
Grazie, da direttore di Radio Sportiva. Grazie a Michele Plastino per essere stato con noi. C'è già Dario Sarrataro pronto per Forza Napoli, per Marte Sport Live. Insomma, lui è il radiazzo del pomeriggio, come possiamo definirlo? La radiazza del pomeriggio. Arriva Dario Sarrataro, la radiazza del pomeriggio, possiamo definirlo così, o il radiazzo, no, per non confondere, che la radiazza è di mattina, il radiazzo del pomeriggio, sta per arrivare, senti qua, questo cosa ha da dirti a proposito di radiazzo, senti.
Buongiorno da Salvatore, scusatemi, ma perché il Napoli deve cercare sostituti di Lorenzo e anche sa se c'ha Zanoli e potrebbe mettere anche Demme? Perché non farli giocare loro?
Perché
non andare a cercare altri calciatori?
E ho capito, perché evidentemente i tecnici non li reputano all'altezza, questa è la verità. Va bene, siamo in chiusura, c'è anche il nostro, uno dei più grandi tifosi, si chiama Oreste, Oreste, da pescatore a tifoso. Grazie a Antonio Molà per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Sta per arrivare Marte Sport Live, da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio. Oh, my God.